Allora, buonasera e benvenuti a tutte e tutti. Ringrazio gli ospiti che sono venuti, ringrazio voi che siete venuti, ringrazio Strike per l'ospitalità. Il mio ruolo è quello semplice, oltre a quello di passare il microfono, di dare un minimo di contestualizzazione a questa nostra discussione. Un incontro che parte dal libro di Marco Aime, Fuori dal tunnel, e che in questa serata, approfittando anche della preziosa presenza di Nicoletta, vuole seguire un doppio binario. Parliamo di treni, quindi parliamo anche di binari. Un treno questo che però va lento, il treno della riflessione, del dibattito, della discussione. Un doppio binario che si avvale dello sguardo dell'antropologo e dello sguardo dell'attivista militante della Valle. Perché il libro di Marco Aime è importante, interessante, perché non si occupa tanto dell'opera, dell'utilità dell'opera, degli obiettivi del movimento o di chi contesta il movimento, ma cerca di andare un po' oltre la specificità del movimento e della questione sì TAV, no TAV, ma per indagare come attraverso la mobilitazione quel conflitto si è costruita, ricostruita, inventata, trasformata. Poi con lui vedremo se c'è un termine più adatto a descrivere questo processo, appunto, si è costruita una comunità che al di là della questione specifica TAV ha prodotto nuova interazione sociale, nuovo tessuto sociale. E l'importanza appunto di questo sguardo, di questa osservazione antropologica del movimento no TAV e della Valsusa, in particolare della bassa Valsusa, è interessante perché da quel caso specifico possono partire alcune riflessioni su concetti come comunità, appartenenza, identità e come questo attraverso il conflitto e attraverso anche la mediazione di un altro concetto importante che è quello di territorio, come viene declinata l'appartenenza ai territori, può essere uno strumento per ricostruire socialità e anche laboratorio sociale e politico in diversi contesti che vanno al di là della specificità valsusa e della specificità no TAV. Quindi, incominciando a passare la parola a Marco, ahimè, chiedo appunto di spiegarci un po' meglio da cosa ha preso le mosse questo suo lavoro e secondo lui quali sono le caratteristiche di questa costruzione della comunità o invenzione della comunità alpina valsusina che è uscita fuori da questa sua osservazione partecipante del movimento no TAV.
Grazie. Bene, buonasera a tutti, beh, grazie per essere qui, grazie a Stai per averci ospitato e a tutti gli amici che mi hanno invitato. Ma poi so fa ridere parlare di Val di Susa con Nicoletta, che comunque. Vabbè, siamo tu. È nato l'idea, ho seguito, diciamo, fin dal 2000. Seguivo il movimento, ma così come simpatizzante, con altre cose. Poi è nata l'idea un po' di andare a leggere, a vederlo un po' più da vicino. Ovviamente, come poi già detto tu, non mi sono occupato del problema tecnico perché l'avevano già fatto altri prima di me e anche più competenti del loro mestiere, quindi tutto il discorso sia dell'aspetto delle pericolosità per la salute, sia dell'inutilità dell'opera dal punto di vista proprio anche della razionalità dei trasporti. Quindi erano cose che erano già state dette e era inutile ripeterle, e tanto più che poi non sono competenze mie. Quindi ho cercato un po' di interessarmi sull'aspetto della comunità in particolare della Bassa Valle, che è una valle che, per chi come me abita a Torino, è una valle familiare, quasi la porta di casa, la prima dove si va. Io l'ho frequentata da ragazzo per andare in montagna, ci ho fatto anche il militare a Susa nel lontano 77 e poi ho continuato a frequentare. Quindi era quasi, insomma, una sorta di vicinato con la valle. E di vedere che cosa, ormai 25 anni, adesso siamo 25 anni passati di movimento, avevano cambiato nelle relazioni tra le persone. E quindi ho cominciato appunto a frequentare, a parlare con la gente, interviste, insomma, anche a rompere le scatole come fa normalmente un antropologo. E insomma, sono emerse delle cose interessanti, ecco, che al di là, e Ecco, della questione specifica del TAV e del tunnel, si è venuta a formare una nuova, si potrebbe dire una nuova narrazione del territorio, del passato, e una rilettura in una chiave totalmente diversa delle relazioni anche tra le persone e tra le persone e l'ambiente. E anche perché la riflessione che si è innescata nella valle è andata al di là della questione specifica del treno. Ci sono dei casi che poi ho raccontato nel libro, esperienze, riflessioni sul concetto dell'acqua pubblica, dove tra l'altro quando c'è stato il referendum la Val di Susa ha avuto delle percentuali altissime di partecipazione, etinomia, quindi un'associazione che cerca di raggruppare produttori, artigiani, che facciano dei prezzi calmierati, una riflessione su gruppi di acquisto solidale, sul chilometro zero, sullo smaltimento dei rifiuti, sul wifi libero, cioè si è cominciato a pensare che forse esiste un diverso modo di affrontare il tema dello sviluppo, che non è per forza quello della crescita a tutti i costi, come viene presentato in genere dai modelli economici mainstream dominanti, no? Quindi ecco, la minaccia del tunnel ha fatto sì che la gente, da un lato la gente della valle, molti, non tutti ovviamente, tutti, però si siano fatti carico di una responsabilità, cioè che è quella di trasmettere alle generazioni che vengono dopo un territorio almeno come lo si è trovato, se non meglio, ma almeno che non sia peggiorato. E questo credo che sia un po' il nucleo, ecco, attorno a cui ruota poi tutta la ricerca. Ovviamente non è così semplice, perché costruire una comunità, e non che prima non esistesse, ma costruirla con canoni nuovi, ecco, richiede proprio dei processi che sono molto a livello simbolico, cioè bisogna riappropriarsi del territorio anche in chiave simbolica, rileggerlo in modo diverso e cambiare le relazioni tra le persone. Ecco, quindi in valle, ma questo poi lo dirà molto meglio di me Nicoletta, ecco, quante volte si sono visitati episodi di forte solidarietà, di aiuto agli altri, chi per problemi economici o per altro genere, quindi una mobilitazione generale. E anche quello che forse ha incuriosito me, per questioni forse anche generazionali, perché quando, affrontando l'etnografia di un movimento, non è facile, perché ovviamente non si può essere totalmente neutrali, si cerca di prendere un po' le misure, di guardare un po' le cose con una certa oggettività, sapendo benissimo che è un limite che è difficile non superare. Però ecco, io, per esempio, una delle cose che hanno caratterizzato il movimento e che credo siano anche una delle chiavi centrali della longevità, perché di movimenti no qualcosa ne sono nati tanti negli ultimi anni in Italia, ma nessuno ha mantenuto una coesione, una coerenza e una capacità di mobilitazione come quello della Val di Susa. Beh, è anche stata la capacità dei valsusini di legare assieme persone molto diverse tra di loro, molto diverse dal punto di vista ideologico. Nel movimento Total troviamo persone che la pensano su tante cose anche in modo diverso, e anche differenti generazioni. Troviamo da ragazzi, adolescenti, fino a persone anche anziane, che sono riuscite a trovare un terreno comune su cui confrontarsi e anche scontrarsi al proprio interno, perché le discussioni, le assemblee, cioè, sono tutt'altro che pacate, ci sono, però sempre a trovare poi una piattaforma comune. Ecco, devo dire che questo A me ha stupito, ma forse un po' per questioni anagrafiche, perché viene spontaneo fare un po' i paragoni con i movimenti quando giovane ero io, quindi anni 70, dove invece i movimenti erano fortemente ideologicizzati e caratterizzati, uno da un fattore generazionale, cioè i giovani stavano da parte tutti gli altri, e poi da ideologie politiche molto ben definite. Mentre invece qui, e forse e qui la storia è lunga, ma forse bisogna partire fin dall'inizio, dal Comitato Habitat, ecco, il movimento ha saputo invece focalizzare sul tema dell'ambiente e della salute e vedere in questo un terreno di lotta comune. E quindi, nonostante le differenze, nonostante anche gli scambi a volte aspri, riuscire a tenere insieme gente di età diverse, di pensieri diversi, è stato un grande successo. Un'altra caratteristica, ecco, anche che distingue questo movimento da altri movimenti, sia del passato ma anche del presente, è una quasi assoluta mancanza di un leader vero e conosciuto. Ci sono persone più in vista, che si sono esposte di più, che magari parlano perché hanno una capacità oratoria, ma non esiste un leader nel senso classico del termine che decide, che si fa portavoce in toto. Anzi, a volte anche quelli che un po' più magari si espongono vengono anche messi in discussione. Detto questo, però, forse la cosa più interessante che emerge dall'osservazione, dallo studio del movimento, è che, diciamo, bisogna andare, infatti il titolo fuori dal tunnel che il giornalista di Repubblica che mi ha intervistato, che mi ha poi detto che è stato un suo ex allievo, in realtà quando mi ha intervistato era molto ostile e mi ha subito detto: lei già dal titolo vuole dire che questo non si farà. Io gli ho risposto che era una semplice citazione di Caparezza e non andavo più in là di lì, quello, quindi a me bastava quello, quindi no, però in realtà era l'idea che, al di là della questione tunnel, ecco, la Valle è diventata un laboratorio culturale, sociale, comunitario, secondo me molto interessante, che da una piccola, se volete, realtà, però pone degli interrogativi di riflessione molto più ampia, no? Beh, intanto uno è una riflessione appunto sul principio di responsabilità, cioè tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti di quelli che verranno e ogni generazione dovrebbe farsi carico di questo, e questo in Valle è accaduto. Mi piace ricordare che questo atteggiamento della responsabilità è sintetizzato molto bene da un proverbio Masai del Kenya, che dice: la terra su cui viviamo non ci è stata data, non l'abbiamo ereditata dai nostri antenati, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli. Ecco, vuol dire appunto che bisognerebbe lasciargliela così com'era. E quindi è un'impressione che va al di là. Nonostante spesso questi movimenti che si oppongono a qualche grande opera vengono tacciati di nimbismo, questa è una bruttissima parola, comunque il fenomeno nimby, no? Not in my backyard, cioè fallo dove vuoi ma non a casa mia. Ecco, in Val di Susa in realtà, ecco, un'altra delle chiavi, secondo me, della longevità e del successo è stata quella di non chiudersi in un localismo, cosa che è spesso accaduto. Infatti appunto lo slogan è Val Susini si diventa, che spesso mi è stato ripetuto, cioè, quindi non legare per forza al territorio, che finirebbe poi in una metafora quasi leghista, no? del legare, quindi chi, solo noi possiamo fare cosa, ma invece di aprirsi, soprattutto di fare rete con altre realtà di tutta Italia, non solo d'Italia, e quindi di allargare e di accogliere chiunque voglia partecipare a questo movimento. Un altro tema che va appunto al di là ancora di questo è la riflessione, per esempio, sui beni comuni. Quella sui beni comuni è una riflessione che in Italia ancora poco è stata fatta, ma che sta prendendo piede da molte altre parti, perché ormai, tranne due costituzioni al mondo, che è, diciamo, Bolivia e Ecuador, quasi nessuna prevede il bene comune. Ormai ci sono beni privati e beni pubblici. Non abbiamo più, abbiamo perso totalmente questa concezione, che tra l'altro è già di origine medievale, commons inglese, cioè di pezzi di territorio, di paesaggio, di altre cose che non sono né privati né pubblici, ma sono gestiti da una comunità e tutti ne possono usufruire senza che qualcuno lo possieda realmente. No? E è un concetto che è scomparso a causa di questa dicotomia pubblico-privato e che invece, ecco, forse il movimento rimette in gioco, quindi è un tema di riflessione molto importante. L'altro è quello della democrazia, perché la democrazia come concetto, come principio, è tale se riconosce e rispetta le minoranze. Mentre invece la democrazia, col passare del tempo, si è trasformata molto spesso in una sorta di dittatura del numero. Cioè io ho il 51% e posso fare quel che voglio e me ne frego del 49%. Per fare un esempio, tenendo poi conto che oggi la percentuale di votanti è sempre più bassa, ci si chiede quanto sia anche rappresentativo questa democrazia. E soprattutto se è democratico imporre a una comunità uno stravolgimento dell'ambiente in cui questa comunità vive, o se invece una comunità, di qualunque sia territoriale o di altro tipo, non abbia anche il diritto, previsto peraltro dalla Costituzione, di lottare, di resistere contro un'imposizione. Ecco, quindi, anche da un punto di vista politico e giuridico, secondo me la Val di Susa è un laboratorio molto interessante, perché esperienze che sono maturate, vengono portate avanti in un contesto magari oggi piccolo, ristretto rispetto al territorio, però sono anche anche un laboratorio che è in rete con altri laboratori in altre parti, cioè l'Italia ed Europa, che stanno portando avanti queste cose. Sono delle nicchie di avanguardia, ma in genere è da questi piccole realtà che poi nascono delle nuove proposte. Ecco, quindi, per concludere, ecco, per adesso, per poi lasciamo la parola ai colleghi, direi che la Valle è veramente un crogiuolo interessante di proposte nuove che, ribadisco ancora una volta, vanno ben al di là della questione età, ma ci portano a riflettere su che tipo di sviluppo vogliamo intraprendere. O lo sviluppo è solamente la crescita del PIL e in nome di una crescita economica è lecito devastare qualunque cosa purché sia redditizia per qualcuno, oppure se invece forse bisogna cominciare a riflettere e capire che lo sviluppo, o meglio forse anche il progresso, non è fatto solo dal dato economico, ma anche da un dato qualitativo e soprattutto da un lato più condiviso dalle proprietà. Quindi si tratta anche proprio di ripensare in senso più ampio e globale il rapporto con il nostro territorio, con il nostro ambiente, perché la maggior parte di queste azioni chiamate, evocate in nome dello sviluppo, sono in genere a scapito dell'ambiente ecologico e dell'ecosistema. Grazie.
Grazie Marco. Adesso passiamo la parola a Nicoletta per lo sguardo dell'attivista, della militante, su questa pluralità, su questa anarchia organizzata, come l'ha definita Marco nel libro. Appunto, l'indicazione, poi ovviamente Nicoletta saprà bene come intervenire, siccome dal suo punto di vista quali sono stati gli aspetti più interessanti di questa costruzione di una molteplicità a partire da un conflitto concreto, però che ha visto partecipare attori di origine, composizione, provenienze completamente diverse, quindi quali sono stati alcuni dei meccanismi che hanno facilitato questo agglutinare realtà diverse all'interno di un unico movimento, e alcuni esempi anche magari di esperienze di costruzione di nuova socialità che partendo dalla mobilitazione contro l'opera hanno prodotto anche altro, e anche, perché no, quali sono stati gli aspetti più problematici e faticosi di questo processo incessante di costruzione del movimento partendo dalla diversità.
Ben complessa tutta quanta la questione. Intanto permettete anche a me di abbracciarvi davvero. Il filmato iniziale mi ha dato gioia e allegria, mi ha fatto provare un po' di quella felicità che a volte era vera, no? Perché la mia evasione è stata un'evasione felice per davvero. E quindi vedere quest'ironia mi ha fatto ricordare che anche in valle la cosa era vissuta così. È stata felice per me, non per altri giovani che invece purtroppo ancora stanno pagando qualcosa di simile a quello che ho fatto io. Parlare della valle, qui ci sono persone che sicuramente potrebbero aiutarmi, perché la Valle di Susa ormai è diventata davvero internazionale, perché diciamo che il territorio dove si vive, se è condiviso per davvero e se crea momenti profondi di socialità, di lotta, se ti fa credere possibile un cambiamento di fondo, riesce anche ad essere caro e ad essere difeso da altre persone che magari quel territorio non lo vivono. Quante compagne e compagni anche di qui, ci sono qui anche stasera, sono venuti e sono venute in valle a condividere non solo la nostra lotta ma anche la nostra vita, perché ormai in valle diciamo che i due aspetti sono le due facce di una stessa realtà. Si lotta per poter vivere, ma si vive davvero perché si lotta. Ed è davvero l'elemento che costituisce una coesione grande rispetto alle persone che hanno anche storie diverse, che sta alla base a quella che noi chiamiamo una lotta davvero popolare. È una lotta che si fonda anche sulle esperienze del passato, ma anche sul pericolo presente. Ormai sono quasi 30 anni in realtà, perché è da fine degli anni 80 che noi portiamo avanti questa lotta contro l'alta velocità. Ed è nata da lotte diverse, anche a livello ambientale, è nata da una propensione proprio a non arrendersi, che è caratteristica della nostra valle come di altre realtà dove sono riuscite ad unirsi esperienze diverse, davvero popolari, spesso di lotte, spesso di bisogni. La Valle di Susa non è legata soltanto a chi lì vive da generazioni e generazioni. La Valle di Susa è stata una valle che si è arricchita di presenze diverse, proprio di chi cercava lavoro, di chi aveva trovato un luogo di vita e anche di socialità. Nel tuo libro si fa presente la nascita della lotta contro il TAV, parlando del Comitato Habitat, dando molto, molto peso ad un elemento che è stato reale, cioè il bisogno di difesa dell'ambiente, del territorio, della qualità della vita, io direi anche della qualità del lavoro. La lotta contro il TAV è nata però parallelamente, in particolare proprio partendo da Bussoleno, da una lotta per la difesa di quella che era la ferrovia pubblica come elemento che doveva dare libertà di circolazione vera che doveva mettere in collegamento altri territori, la linea internazionale che esiste in Valle di Susa aveva richiamato in valle tantissimi operai delle ferrovie, tantissimi ferrovieri, e questo molto presto. Voi pensate che nella lotta partigiana, uno degli elementi maggiori era un vecchio ferroviere. Un vecchio ferroviere che si chiamava Pietro Ravetto e che veniva addirittura da Napoli. Siamo negli anni, fine anni 20, anni 30. Lui apparteneva al Partito Comunista ed aveva continuato ad essere un elemento importante del Partito Comunista clandestino, che in Valle di Susa continuò a trovarsi, ad agire anche al tempo del fascismo. Si trovavano sotto i castagni facendo finta di fare merende. Non dimentichiamo che il polo ferroviario di Bussoleno a un certo punto nel 1944 mise in piedi addirittura un gruppo partigiano di ferrovieri che, per non collaborare, era già una linea internazionale allora, quindi ce l'abbiamo la linea internazionale, non è che devono costruirne una nuova, già allora, per sabotare, è un termine che è diventato caro a tutti noi al di là delle appartenenze, per sabotare i trasporti di armi, di armati, e per sabotare le deportazioni, lasciarono la stazione di Bussoleno e salirono in montagna, diedero luogo anche loro ad un gruppo partigiano, con ritorsioni chiaramente poi da parte dei fascisti e dei nazisti sulle famiglie, ma quella è una storia di resistenza che è tornata viva e condivisa da tutti, anche da chi magari non dava particolarmente peso a queste cose, proprio grazie a questa nuova resistenza che abbiamo messo in piedi, che non ha magari la pericolosità di quella, ma ha lo stesso bisogno di determinazione, di unità vera, un'unità vera che non nasce dall'incollare insieme tanti pezzi diversi, ma del partecipare con convinzione, senza compromessi e con determinazione, ad una lotta che è quella che davvero riesce ad accomunare le persone. La Valle di Susa è stata ed è una valle dove la socialità, a un certo punto sicuramente è stata messa in discussione dalla profonda crisi economica che seguì all'arrivo delle multinazionali, le quali presero, chiusero, se ne andarono, portarono via le lavorazioni, soprattutto quelle che erano più di qualità, lasciarono inquinamento, lasciarono devastazione già allora. E quindi cominciò con una disoccupazione che in valle esattamente negli anni 80, fine anni 70, cominciò a farsi sentire. C'era la Magnadin allora, no? Quindi questo usa e getta è stata una cosa significativa. Contro queste situazioni si alzarono le lotte operaie già allora. La valle fu sempre una valle di lotta reale, anche una valle di grande solidarietà, perché anche nel momento in cui la repressione si abbatté su tanti giovani di allora, che si fecero anche anni e anni di carcere, la valle non lasciò mai sole le loro famiglie, anche su posizioni spesso diverse, però c'era il senso dell'appartenenza, questa resistenza che continuava al di là di tutto. Poi partirono le lotte ambientali, perché chiuse le fabbriche, ridimensionate, rimanevano le fabbriche più inquinanti, chiaramente, la famosa acciaieria, eccetera, eccetera. Cominciarono le grandi opere che fin dall'inizio non avevano alcuna utilità, anche se da subito si parlò di pubblica utilità dell'autostrada, per esempio. Non avevano alcuna utilità reale, sociale. Servivano a chi le costruiva, a chi occupava il territorio e a chi faceva di questa occupazione un elemento di dominio sul territorio. Così successe per l'autostrada. L'autostrada, il traforo del Fréjus, il traforo autostradale, fu terminato proprio negli anni Ottanta, ai primi anni Ottanta. Anche lì, esattamente come vorrebbero fare con la linea ad alta velocità ferroviaria, partirono dal tunnel, perché il tunnel era fatto più lontano, perché comunque era a livello internazionale, perché in fondo sui temi ambientali la valle non era ancora così spinta, così chiara. Per qualcuno l'autostrada, e qualcuno si lasciò ingannare, imbonire dalle premesse e dalle promesse di un grande sviluppo economico che sarebbe nato insieme all'autostrada. Quindi il tema dello sviluppo di cui tu parlavi diventa sempre un elemento proprio di notevole inganno, perché lo sviluppo è poi sempre comunque per i grandi interessi a danno invece di quelli che sono i bisogni reali. Questa autostrada fu costruita, all'inizio anche i sindaci erano contrari, poi arrivò la SITAF con la promessa di compensazioni, facendo i montaggi fotografici di come sarebbe stata bella la valle nel momento in cui sarebbe stata luogo di traffico, le bellezze architettoniche. Voi pensate che sotto la Sacra di San Michele avevano progettato, si arriva all'assurdo, addirittura un museo naturalistico da farsi in un piazzale sull'autostrada, dove volevano esporre gli esemplari impagliati degli animali che lì precedentemente vivevano. Quindi la morte della natura viva e la riproposizione sull'autostrada come elemento, come natura per attirare i turisti. L'altra cosa, questa autostrada tra l'altro costò già allora miliardi e miliardi di lire, costò 4-5 volte tanto la previsione iniziale. Adesso ho visto che nel tunnel del maxisondaggio hanno riscoperto lo stesso business, e cioè quello di invitare artisti ad affrescare l'interno della galleria. Sapete che ci sono stati 3 cosiddetti artisti che sono andati, un artista, Paperina qualcosa, non mi ricordo il nome, ha instoriato i carrelli del trenino, altri dentro hanno fatto 2 nicchie con delle cosiddette opere d'arte che naturalmente nessuno vedrà, sono in mezzo alla roccia che si sbriciola e in mezzo all'acqua che cade da tutte le parti. Bene, già l'autostrada avevano avuto un'idea del genere, perché qualcuno aveva proposto di far affrescare gli imbocchi dei tunnel, anche giù partendo da quello di Avigliana, da artisti famosi. Quindi l'autostrada che devasta diventa l'opera d'arte. L'opera d'arte perché rende di più, perché fa guadagnare di più naturalmente qualcuno. L'autostrada fu anche da subito lavoro sporco che faceva morire. È il lavoro delle grandi maleopere, quello che ormai, anche rispetto al maxisondaggio che è già in atto, ha già fatto guai, perché questi operai, che tra l'altro, ecco, è finito il maxi tunnel, è finito in questi giorni, è finito con 1 chilometro di tunnel in meno, però costa il prezzo che avevano pattuito, quindi questi operai sono stati già licenziati per la metà immediatamente. Prima li hanno usati per fare petizioni contro i Notav, poi li hanno fotografati in tutti i modi per dire il loro diritto a lavorare, e adesso metà di loro sono già stati licenziati in tronco, e questo è il lavoro che viene proposto. Licenziati dopo aver respirato amianto, uranio, dopo aver lavorato in una galleria a 45 gradi di temperatura. Questo è il lavoro delle grandi maleopere, che ammazza chi lo fa, devasta i territori e lascia soltanto cenere e devastazione. L'autostrada, vi dicevo, all'inizio nessuno la voleva, poi le compensazioni furono spesso un marciapiede, un campo da calcio, cose di questo genere. E poi ci fu un'altra cosa veramente negativa, che la lotta contro l'autostrada, tranne qualcuno, fu delegata per una parte alle istituzioni, per l'altra parte ai grandi gruppi ambientalisti che si facevano rappresentanti dell'interesse comune. Noi a Bussoleno avevamo messo in piedi un piccolo comitato, era un comitato spontaneo della popolazione, soprattutto dei contadini che si vedevano espropriare il terreno. Avevamo già allora cercato di mettere in piedi una lotta che fosse una lotta reale e senza mediazioni. Il paese pagò duramente, perché fu l'ultimo pezzo, l'ultimo paese dove l'autostrada venne costruita, e dall'alto e dal basso ormai viaggiavano i camion, tutto viaggiava, usciva in mezzo alle case di Bussoleno, e così la gente fu presa per disperazione, perché tutto il resto era crollato. Poi ci fu la lotta contro il mega elettrodotto, invece lì partimmo immediatamente con dei comitati popolari, e lì la vincemmo la partita, anche perché loro non se l'aspettavano, non si aspettavano una reazione di questo tipo, non si aspettavano di vedere le persone che non accettavano più di essere ragionevoli. Eravamo riusciti, anche perché l'autostrada fu ben presto il segno non solo della devastazione ambientale, ma anche economica e sociale, eravamo riusciti a vincere quel senso della sconfitta, che è quello che ti fa sentire incapace davanti a chi tu ritieni più forte, invincibile. E così deve essere, è stata una grande forza questa, cioè avere la consapevolezza che insieme si può, insieme non solo ci si può difendere, ma si può anche progettarlo un mondo diverso, proprio diverso da quello che ci vorrebbero imporre. La lotta contro il mega elettrodotto, così li abbiamo presi in contropiede e l'abbiamo vinta. Partì immediatamente, intanto erano gli stessi anni, fine anni 80, primi anni 90, il problema dell'alta velocità ferroviaria. A Bussoleno nacque un comitato, fu il primo comitato, poi nel 2000, comunque la sensibilità fu immediatamente quella che era poi caratteristica anche del comitato Habitat, con cui collaboravamo. Era di tipo ambientale. Era non solo questo, però, vi dicevo, la grande stazione ferroviaria di Bussoleno, il polo di Bussoleno, ancora agli inizi degli anni 90 aveva in carico 1000 ferrovieri, erano tanti, pensate, 1000 ferrovieri volevano dire posti di lavoro in valle, 1000 ferrovieri che venivano da tante parti d'Italia. Questi 1000 ferrovieri, a un certo punto, con il piano Necci della privatizzazione delle ferrovie, si videro privatizzati i loro lavori, il polo ferroviario fu smantellato come da tante altre parti d'Italia, l'officina ferroviaria fu chiusa, adesso i ferrovieri sono un 12 o 13 persone, essenzialmente qualche capostazione e qualcuno che lavora negli uffici. Allora però lottammo davvero con loro, e lottammo contro la privatizzazione del servizio ferroviario. Fu anche il periodo in cui chiudevano le stazioni, tagliavano quelli che chiamavano i rami secchi, che poi invece erano le ferrovie interregionali o anche le ferrovie locali, che creavano davvero un elemento di penetrazione dei territori comodo per esempio i pendolari, che in valle erano tantissimi. Il piano NECI prevedeva esplicitamente il taglio di 11.000 chilometri di rete ferroviaria italiana, di carattere locale, di carattere pendolare, contro il potenziamento di 5.000 chilometri ad alta velocità. Allora fu chiaro immediatamente che quel lavoro e quei servizi che venivano tolti erano l'altra faccia della grande malaopera contro cui noi lottavamo. Per cui la nostra lotta fu anche, a Bussoleno direi, con una lotta molto importante, perché davvero parteciparono tantissimi ferrovieri, le famiglie, anche le scuole, addirittura i negozi chiusero i negozi durante una grande manifestazione. Fu questo l'inizio, accanto ai problemi di modello di sviluppo, perché anche lì c'era la privatizzazione delle ferrovie, voleva dire che lo sviluppo incentrato sui grandi interessi prevaleva ormai, prendeva il posto di quelli che invece erano i servizi che andavano rivolti ai cittadini, alla popolazione. Fu una lotta contro un modello di sviluppo, fu una lotta per sicuramente la natura, fu una lotta per la salute. E queste tematiche furono portate in mezzo alle persone, perché il modello che continuammo a portare avanti fu proprio quello del coinvolgimento diretto. Lì abbiamo avuto da parte di alcuni professori universitari, Cancelli in primo luogo, che si riconoscevano, no? Che collaboravano al Comitato Habitat, un aiuto enorme, perché ci fecero sapere che cosa comportava quest'opera, ma anche riuscirono a farci avere i documenti che ci servivano. Che cosa si poteva fare a questo punto? Se uno avesse voluto farsene una questione di potere personale, si teneva i documenti e cominciava a raccontarli, eccetera, eccetera, ma non li faceva circolare più di tanto. E noi invece decidemmo che tutti dovevano sapere. Allora, il sapere portato in mezzo alla popolazione, giù dalle cattedre universitarie, perché sapere era anche un modo per poter fare. Perché se uno sa cosa si aspetta, cosa dovrà succedere, beh, ha anche una maggior forza per prepararsi e poi per difendersi. E andammo avanti in questo modo per anni. A metà degli anni 90 ci fu una grossa manifestazione, la gente cominciava ad aggregarsi, arriviamo nel 97-98, vorrebbero fare la prima trivellazione dove? Proprio a Bussoleno. Andarono in trattativa privata da una vecchia signora che era in ospedale, oltretutto dissero: ti diamo 500 euro, non erano ancora euro, era il corrispettivo dell'euro, 250.000 lire, 500.000 lire, se ci lasci mettere una macchina sul tuo pezzo di terra. E lei glielo lasciò fare. E lì volevano fare la prima trivellazione. Noi facemmo sapere anche al mercato, davamo i volantini al mercato, era un modo diretto di far sapere alle persone. E a un certo punto la trivellazione non riuscirono a farla. Perché? Perché nacque una mobilitazione. Tra l'altro la trivella se ne andò pure in fiamme. Però questo servì per far che cosa? Per cominciare il primo vero attentato alla lotta, e fu la denuncia di tre ragazzi, Sole, Baleno e Silvano. Silvano abitava su per la mia strada, vicino a casa mia. Sole era una ragazza argentina che all'epoca non era ancora neanche in Italia. Baleno era il ragazzo che si era legato a lei quando lei era venuta in Italia. C'era bisogno di tre vittime sacrificali per spaventare la gente, per cercare di fermare quell'aggregazione popolare che cominciava a crearsi. Due di questi ragazzi morirono in carcere suicidi, perché furono denunciati, ne misero tre insieme, perché se non erano tre non potevano dargli associazione sovversiva. Ne misero tre insieme, due morirono suicidati in carcere, il terzo ragazzo subì poi il processo e fu alla fine assolto. Gli altri due ragazzi invece non tornarono più. Lì come reagì la Valle? Beh, non come reagì poi successivamente. Questa cosa, l'accusa di terrorismo, cominciò a balenare, no? L'accusa di terrorismo, questa accusa generica che la gente non riuscì a interpretare nel modo giusto, e quindi ci fu un momento di smarrimento sicuramente. Io ricordo una manifestazione che i compagni dei tre ragazzi fecero a Bussoleno, beh, ci andammo davvero in pochi, eravamo 6 o 7, non di più. La gente stava a vedere, la comunità montana ebbe anche uno svarione perché fece pure una marcia per la legalità, a cui però in verità parteciparono poche persone. Adesso questi due ragazzi sono stati ampiamente riconosciuti. C'è anche stata, abbiamo discusso anche su questo. Finalmente la Valle ha capito quali sono gli strumenti del potere per cercare di dividere e vincere, perché soltanto sulla divisione, sulla guerra tra poveri e sulla paura che loro hanno speranza di poter vincere. La gente della Valle capì l'antifona quando la repressione si scatenò su tanti. C'è una data precisa di tutto questo, e cioè quando misero la prima firma, quando fecero la prima firma a Torino tra la Francia e l'Italia per il maxi tunnel. La Valle decise di andare a Torino a fare una manifestazione. Era una manifestazione gioiosa, come facciamo sempre noi le nostre marce. C'era qualche classe dei bambini delle scuole con i genitori, c'era persino il gabibbo, qualcuno si era vestito da gabibbo, c'erano i palloncini, scendemmo a Torino col treno, qualcuno arrivò col pullman, quindi c'erano almeno 2.000 persone, quindi parecchio, era una grossa manifestazione. Che cosa trovammo a Porta Nuova, all'uscita di Porta Nuova? Tutte le truppe schierate in assetto antisommossa. La gente non se l'aspettava. Qualcuno davvero molto ottimista pensò addirittura che fossero venuti ad accoglierci per accompagnarci sotto al Palazzo Madama, dove mettevano la firma. E invece poi dovettero ricredersi rapidamente, perché in realtà ci incanalarono in via Roma e non lasciarono che nessuno prendesse nessuna via laterale, quindi tutti intruppati. Qualcuno li vedeva vestiti così per la prima volta. Eravamo a gennaio del 2001, il 29 gennaio. Arrivammo in Piazza San Carlo, non ci fecero arrivare davanti al palazzo dove mettevano la firma, c'erano le transenne, ci fu qualche spintone alle transenne e partirono le prime manganellate, e lì davvero furono il segno di come era democratico il potere. Qualcuno lì cominciò a capire, lo capì poi molto meglio nel 2005, nei momenti in cui nacquero i nostri presidi, che nacquero concretamente come luogo per sorvegliare il territorio, per impedire che venissero a fargli espropri. Lo capì il 6 di dicembre del 2005, quando vennero in forza a manganellare a tutto spiano. Lo capì così bene che l'8 dicembre del 2005 Venaus, che aveva visto le manganellate e l'arrivo degli uomini della CMC per transennare quello che doveva essere il cantiere del primo maxi tunnel, quel giorno lì che vide tutto questo, fu ampiamente vendicato poi due giorni dopo, l'8 dicembre, sempre del 2005, quando quel luogo fu liberato da migliaia e migliaia di persone, 50.000 persone sotto la neve, io me lo ricordo. partirono manganellate notevoli anche lì, ma poi alla fine vincemmo noi. Poi ci fu un periodo in cui tentarono di prenderci con le buone, la nascita dell'osservatorio che non osservava altro se non il modo di poter costruire l'opera senza rotture da parte della popolazione, cercò di mettere insieme gli amministratori insieme ai proponenti dell'opera, la gente non ci stette, alla fine anche l'osservatorio gettò la maschera e diventò il modo non per valutare l'opzione zero dell'opera, ma per pensare come farla rapidamente cercando un compromesso con le popolazioni. Noi il compromesso non lo volevamo e così siamo andati avanti nel tempo. Arriviamo nel 2010, altre botte, le prime trivelle, le prime trimellazioni, e poi il 2011, la Libera Repubblica della Maddalena. La Libera Repubblica della Maddalena è stata davvero un esempio, l'abbiamo provato con le nostre vite, di come si può vivere diversamente, di come il modello di vita e di sviluppo che ci viene dato come assoluto non è che una maschera malefica dietro cui si cela il potere. La Libera Repubblica della Maddalena era il luogo dove a ciascuno era dato secondo le sue necessità e ognuno dava secondo le sue possibilità, nel vero e proprio senso della parola. Per questo faceva paura, fu sgomberato con migliaia e migliaia e migliaia di poliziotti che cominciarono a tirare i famosi lacrimogeni, che sono gas CS velenosi, e lì da queste esperienze la gente non torna indietro. Allora che cosa si può dire? Quello che unisce la popolazione e che ha unito intorno alla popolazione della valle tante realtà che sono venute a condividere i nostri campeggi, i nostri momenti di lotta e anche la nostra vita, quel che unisce tutto questo è il senso che insieme si può creare un mondo diverso, una società diversa, dove i valori non sono quelli del denaro e del potere, dove i valori sono altre cose, sono il senso di fratellanza, i diritti. E questo deve servire per cambiare i rapporti di forza, perché a questo bisogna tendere. La gente l'ha capita, al di là delle proprie storie. In questa lotta ci sono i cattolici della valle che vanno tutti i giorni a pregare davanti alle reti. C'è la gente che viene invece da esperienze di lotta molto più forti. Ci sono i giovani che trovano negli anziani non quelli che gli fanno la paternale, ma i nonni e i padri da difendere, perché a loro volta si mettono in discussione per difendere loro. C'è anche un senso di ribellione rispetto ad uno Stato che è più che mai lo Stato dei padroni. La Procura e il Tribunale ci hanno messo del loro per creare questa nostra coesione. Hanno accusato di terrorismo i nostri giovani, Black Bloc, hanno tentato di dividere tra buoni e cattivi, i buoni che sono i buoni valsusini, che possono anche per carità protestare, fare le loro marce così belle, tranquille. E poi invece ci sono i giovani che vengono da fuori, i Black Bloc. E la valle ha saputo reagire a tutto questo con rabbia, perché ha toccato con mano che cos'è la violenza, che cos'è il potere e che cos'è lo spreco anche del denaro pubblico, ma anche lo spreco della bellezza e della storia dei luoghi. Che cosa ha fatto? Abbiamo fatto delle magliette che dicevano mi su un Black Bloc, cioè io sono Black Bloc, e tutti se le mettevano queste magliette, giovani, anziani. Era un segno davvero di ribellione, non era solo allegria, era ribellione vera. E poi ci sono state le nuove accuse di terrorismo. La macchina del cantiere era poi un compressore che a un certo punto è andata a fuoco, è stata l'occasione per accusare di terrorismo quattro ragazzi, poi questo numero si è aumentato. La gente della valle a questo punto non si è tirata indietro, ha partecipato ha detto no, non ha accettato la criminalizzazione, si è sentita a sua volta criminalizzata ed ha reagito. E così è ancora fino ad oggi. Siamo sicuramente, questa nostra valle è un laboratorio di repressione, che non è più soltanto della valle però, perché questa situazione ormai invivibile, dove il tribunale si allea col potere politico e col potere economico e dà luogo a questo partito trasversale degli affari che fa della nostra vita, dei nostri territori, di quelli che sono i diritti, ne fa strumento di potere. Tutti costoro, temono il popolo che si ribella, e lo temono in Valle di Susa, lo temono a Roma, a Torino e nelle altre parti dove si lotta per il diritto alla casa. Lo temono e cercano di reprimerlo con infiniti modi. Ci sono i tribunali, ci sono anche quelle che sono le misure preventive, quelle che hanno dato anche a noi, le firme quotidiane, il divieto di soggiorno, il soggiorno obbligato, eccetera, eccetera. Anche rispetto a questo la Valle ha saputo dire no, molto semplicemente non volendo accettare di farsi complici, neanche accettando di essere carcerieri di se stessi o piegandosi a firmare quotidianamente per quella che loro chiamano colpa e che per noi invece è un atto di resistenza. Siamo arrivati adesso alla sorveglianza speciale, è stata data qui a Roma a Paolo Di Vetta e a Luca Fagiano. A Torino cercano di darla a uno dei ragazzi che vivono sopra la credenza. Chiara, Zenobi, anche lei, stanno cercando di darle la sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale ormai apertamente la danno per motivi politici, la danno anche per altri motivi, perché il famoso DASPO degli stadi è stato il primo esempio, il primo laboratorio per portare poi avanti le cose. Allora, che cos'è questo? Chiaramente è una punizione per quello che sei e non per quello che fai. Il tentativo di isolarti dal posto di lavoro, dagli amici che hai, togliendoti magari la patente, costringendoti al soggiorno obbligato lontano da casa tua, dove tu hai il lavoro e dove hai la famiglia. Che cos'è tutto questo se non fascismo che ritorna? Fascismo che ritorna ancora accentuato, perché sicuramente questo capitale vuol far pagare a tutti i costi il senso di ribellione e di libertà che è la forza reale delle nostre lotte, un senso di ribellione e di libertà che è anche fatto di gioia, è fatto di grande speranza attiva, è fatto soprattutto dalla consapevolezza che non si deve accettare la guerra tra poveri, che tutti coloro che non hanno giustizia a questo mondo hanno diritto di averla, che la vita è davvero di tutti e ognuno deve poterla vivere dignitosamente, che la guerra, l'uomo e il territorio ha una stessa radice, che è appunto quella di un capitale sempre più rapinoso, e non possiamo aspettare da altri se non da noi stessi la difesa delle nostre vite e del nostro futuro. Volevo ancora dire due cose che ho visto anche nel tuo libro che sono molto belle. Questa lotta cambia anche la valutazione e il peso della geografia. Ci sono dei posti assolutamente modesti in valle, c'è il famoso Seghino, dove c'è stata la battaglia del Seghino, era un piccolo posto che nessuno conosceva. Adesso invece è stato il posto visto come l'inizio della battaglia reale, perché lì per la prima volta abbiamo cambiato il modo di reagire. Invece di ritirarci ci siamo fermati, abbiamo fatto la prima barricata e abbiamo resistito alle truppe che anche lì a centinaia e centinaia cercavano di prendere il posto. È anche cambiato il senso del tempo, perché come tu dici bene nel tuo libro, questo tempo che stiamo vivendo, che in fondo è il tempo del capitale, no? Coniato e pausato sui tempi del capitale, fa del passato una paccottiglia immediatamente da dimenticare. Fa del futuro un elemento indeterminato che sembra quasi incredibile e fa invece del presente questa cappa, tu dici nel tuo libro, questa cappa che ti opprime, questo eterno presente che è poi quello dei grandi interessi che non hanno memoria e non hanno responsabilità. La nostra lotta è anche una lotta per il futuro, è una lotta non fittizia, è una lotta fatta di luoghi, i luoghi dei nostri presidi, è fatta della necessità di creare davvero una cultura diversa, un nuovo modello di sviluppo, un nuovo rapporto tra esseri viventi, è fatta di affetto reciproco, che non è soltanto fittizio, perché le persone tornano ad avere il loro volto, la loro forza, la loro storia e possono rivendicarla. È fatto di un senso di reciproca, il termine tolleranza non mi piace tanto, però tu sei disposto a discutere anche con chi magari non è completamente d'accordo con te, perché sai che anche lui non indietreggerà nel momento in cui le forze del disordine cercano di manganellarti oppure aprono le prigioni contro di te. Il popolo della Valle di Susa è un popolo che in questo senso si è già liberato, è cresciuto politicamente grazie anche all'apporto di tante realtà, di tanti giovani che sono diventati anche i nostri figli e i nostri nipoti. Difatti noi abbiamo scoperto una grande cosa, che esiste la famiglia di sangue, ma ce n'è un'altra assolutamente salda, stabile, importantissima, rispetto alla quale non c'è tradimento possibile, è la famiglia di lotta. E questa è la nostra forza.
Dal lungo, appassionato e ricco racconto Nicoletta, sì, riemergono molti delle suggestioni raccontate anche da Marco il libro, quindi riappropriazione simbolica del territorio, diffusione, appunto, legame tra la valle e altri contesti con questo simbolo, con questo vecchietto allegramente incazzato, che appunto connette la lotta a Val Susa con forme di solidarietà e di lotta che si trovano al di fuori della valle, la fatica di costruire laboratori di socialità che si scontra anche con i laboratori di repressione e quindi anche con dei passaggi duri, difficili, perché appunto questa costruzione di una comunità non è sempre facile, non è sempre rose e fiori, ma spesso anche momenti difficili. Quindi io intanto vedo se ci sono delle curiosità, degli interventi, delle domande da parte di chi è venuto, approfittando della presenza di Marco e Nicoletta. Io mi ero preparato le mie 2500 suggestioni, però visto che c'è tanta gente mi taccio ma giustamente venuta fino a qui.
Sì, io la formazione antropologica, quindi faccio una domanda a Marco Aime. Abbiamo parlato di comunità e di movimento, no? Che sono due cose che nella lotta della Val di Susa coincidono, ma che in realtà non sono la stessa cosa. Il movimento è una costruzione politica con una piattaforma, delle forme di lotta, una rivendicazione che però ha ramificazioni, no? Non solo in Italia per la solidarietà e per lotte simili, ma anche all'estero. Invece la comunità è quello che ci raccontavate, cioè un posto che in qualche modo ha una storia di lotta, del recupero dei valori della resistenza, delle pratiche di sabotaggio, e quindi sono due cose che si intrecciano, non avviene quasi mai. Di solito le comunità sono una cosa, e spesso nei nostri tempi le comunità sono esattamente, diciamo, l'ostacolo, no, allo sviluppo dei movimenti, perché appunto poi prevalgono, no, gli interessi microeconomici, gli interessi della classe politica locale, la tendenza alla mediazione a ribasso. Invece lì c'è stato un legame che ha alimentato la lotta, l'ha amplificata. E poi volevo chiedere a Marco Aime, da osservatore più o meno esterno, anche se non capivo mai proprio così, quali sono gli elementi che a tuo parere costituiscono questa comunità. Cioè è chiaro che è un ambiente montano, no? Quindi in qualche modo questo già costituisce, diciamo, un confine, ma la memoria, no? La resistenza, quali sono gli altri elementi?
diciamo, raccogliamo eventualmente due o tre domande, suggestioni. Ci sono altre richieste di intervento? Beh, intanto passo la parola a Marco.
Una domanda la faccio io a voi. Raccontate perché tanti di voi sono venuti, vengono in Valle di Susa, qualcuno è anche venuto a abitarci e ci tornerà.
Possiamo... Sì, ci sono... Ah, ok.
Io? Sì. Va bene. Allora, per quanto riguarda la prima cosa, direi che forse una delle tante specificità della Val di Susa è che invece qui c'è stata una comunità che è nata da un movimento e le due cose finiscono non per coincidere totalmente, ma quasi. È una comunità in movimento oggi, quella della Bassa Valle, poi ci arrivo dopo quella della Bassa, perché gran parte proprio dell'elemento che ha, poi in parte l'ha detto anche Gianni Coretta, che ha portato a queste nuove relazioni tra le persone, nasce proprio dal movimento. Qualcuno tra le persone, tante che, con cui ho parlato in Valle, ho pensato e ho intervistato, mi aveva colpito perché qualcuno mi ha anche detto: non so cosa succederà quando tutto questo finirà. Cioè, quasi come a chiedersi saremo ancora capaci? Ecco la domanda, perché è un po' lo stato di eccezione che crea anche delle nuove forme, delle nuove energie, nuove forme di relazioni, di solidarietà. Quindi in questo caso, ecco, la comunità e il movimento si sovrappongono, si intrecciano e in molti casi coincidono. E c'è un problema proprio, e credo che sia anche centrale, è che proprio il movimento è nato non su un'ideologia, ma come anche ribadito Nicoletta, grazie anche al movimento, al comitato Habitat, è nata su una idea ben precisa, che è di difesa di un territorio. No, di un territorio che peraltro è montano solo in parte, perché la Bassa Valle è un inizio di valle, Susa è 500 metri d'altezza, quindi non è proprio ancora una vera montagna, e la Val di Susa però, come ha detto in parte, ha anche delle caratteristiche storiche diverse, una valle che ha avuto un'industrializzazione molto precoce, quindi ecco, rispetto a quello che è invece l'Alta Valle, che è un mondo che è sì di montagna, di alta montagna, che però da tempo ha abbandonato un po' la tradizionale vocazione agro-silvo-pastorale, per usare la definizione, ed è stata, si è totalmente votata al turismo e soprattutto al turismo invernale, pensa ai grandi complessi come la Via Lattea, quindi Sestriere, Bardonecchia. Quindi c'è una realtà che è specifica. Il fatto di avere una ferrovia quasi da un secolo, ha fatto sì che sia una valle sì di montagna, ma con una connessione alla città molto forte, molto facile. Quindi è una valle che è particolare anche rispetto alle altre valli del Piemonte, perché ha una sua specificità. E la rilettura in una chiave nuova del territorio, dell'ambiente, del paesaggio è stato proprio quello che è stato posto al centro del movimento. E questo ha creato una nuova relazione tra gli individui e anche il proprio ambiente, che prima non era stato così percepito come importante, tant'è vero che ecco appunto, l'autostrada è stata la penultima goccia e già aveva messo un po' in crisi. Poi all'elettrodotto e il tunnel sono stati gli elementi che hanno... Teniamo conto che la valle è già percorsa da una ferrovia e due statali e dall'autostrada, quindi questo tra l'altro è anche una delle... delle letture che spesso usano i fautori dell'opera dicendo beh è una valle di passaggio, quindi cioè, c'è già due statali, un'autostrada e una ferrovia, anche se ci aggiungiamo una roba in più non cosa. D'altra parte dice beh abbiamo già due statali e una ferrovia, una cosa basta così, no? Quindi anche la lettura del territorio è curioso vedere come viene presentata proprio su scala diversa. In genere dai fautori dell'opera viene presentato, si parla spesso di corridoio, e già la stessa espressione corridoio dà l'idea, anche se noi pensiamo al corridoio di casa nostra, sono quelle parti di casa in cui si passa, non ci si mettono particolari decorazioni mobili perché tanto sono solo dei semplici accessi, no? Ed è un modo per spersonalizzare il territorio, mentre invece ecco, da parte della comunità di Valle c'è stata proprio questa riappropriazione, ecco, attenzione, non è un corridoio ma le località hanno una loro specificità, c'è un legame che ci lega. Questo legame che poi si è ancora rafforzato negli anni della lotta, per cui certe località, Seghino, Venaus, Maddalena, sono diventate fortemente caricate di simboli. E quindi c'è poi questo effetto per cui il territorio diventa ancora più tuo, perché lì sono successe delle cose che sono entrate a far parte di una memoria condivisa. E questo è uno degli elementi attorno a cui si crea una comunità. Il riallacciarsi anche alla storia del passato, la resistenza, Bussoleno se sbaglio è il primo comune d'Italia a eleggere un sindaco comunista nel Pietro Aretto, che poi viene destituito, ma nel ventennio fascista. Quindi c'è un modo di recuperare un passato, ma non in chiave nostalgica. Ecco, anche l'immagine del montanaro, che spesso viene usata in opposizione al cittadino, dai media viene spesso usato perché, come dire, il cittadino è voluto, aperto, moderno, mentre il montanaro è testone, retrivo. Mentre invece qui in Valle l'immagine del montanaro è stata ripresa in una accezione totalmente diversa, ecco, non in contrapposizione al cittadino, ma semplicemente di qualcuno che sta cercando di convivere con un in e con un territorio con delle modalità diverse. Per quanto riguarda invece la differenza, sì, tra, direi che non è solo tra alta e bassa valle. Io ho detto, secondo me ci sono tre valli di Susa, c'è la Bassa Valle, c'è l'Alta Valle e c'è Susa. Susa è un po' un mondo a sé, sede del potere forte, sede del vescovado, della curia, non è né alta né bassa, valle territorialmente starebbe più alla bassa, però ha tutto... Cioè, tra Susa e Bussoleno ci sono pochissimi chilometri, ma ci sono anni luce come realtà sociale storica. Quindi Susa fa un po' mondo a sé. L'Alta Valle si è, non dico ci sono state persone che sono interessate, ma tendenzialmente si è disinteressata alla questione, da un lato perché non toccata proprio da vicino, nel senso che essendo su non verrebbe. Dall'altra poi, avendo ormai acquisito questa assoluta tendenza al turismo, qualunque cosa che danneggi l'immagine della valle viene vista come pericolosa. Ecco, quindi l'alta valle è diventata davvero un po', ma questo non da adesso, ecco, non dimentichiamo, ne parlavo prima, che il Sestriere è una delle prime due località stazioni sciistiche costruite in Italia nel 1931, in un luogo in cui non c'era nulla, era un alpeggio da zero. Il nonno dell'avvocato Agnelli fece costruire il Sestriere perché bisognava dare un luogo agli italiani che adesso avevano l'automobile per andare a sciare, quindi nasce in questo modo, è il non luogo per eccezione, se è un paese che nasce proprio per i turisti, quindi il fatto di alberghi, di ristoranti e altre cose. Ed è appunto un'economia che si è trasformata totalmente, quindi di montanaro in senso anche tradizionale sono rimaste delle nicchie, ma molto poco. Pensiamo anche a Bardonecchia, all'urbanizzazione selvaggia che ha conosciuto, senza contare tutti gli altri intallazzi. E invece, ecco, la bassa valle è una, la parte di valle che forse ha sempre dialogato di più con Torino. È persino difficile, tra l'altro è anche curioso e vedere come cambiano le geografie mentali, no? Per esempio, quando facevo interviste, per più molte chiedevo, ma un po' anche scherzando, no? Dove comincia la Val di Susa? Partendo dal basso? Allora, molti geograficamente, alcuni geografi la fanno partire dalla chiusa di San Michele, dove c'è la strettoia, così, no? Però poi spesso invece molti dicono, beh, però Avigliana è notav, quindi entra dentro, quindi la geografia del paesaggio cambia anche in base non tanto a una geografia astratta, ma a un senso di appartenenza e di comunità. Però, appunto, dicevo, è una parte di valle che è quella più connessa con la città, e che però è stata quella che invece si è vista intanto sulla propria pelle, perché le operazioni poi sono state spostate, i luoghi di interazione, ma proprio addosso, vederseli in casa, e che quindi si è fatta carico di tutto questo, cosa che non è avvenuto per l'Alta Valle. A Susa, ecco, se possiamo dire che è sede dei poteri forti, beh, anche qui ci sono delle cose curiose, perché vuol dire, tendenzialmente la curia, il vescovado è sempre stata più a favore dell'opera che no, però molti parroci della valle sono invece notav, chi più chi meno manifestatamente. Ci sono stati anche degli spostamenti di parroci proprio perché considerati un po' troppo vicini al movimento, un po' troppo intraprendenti, quindi cercando di spezzare i legami che avevano creato con la propria comunità. Quindi, ecco, Susa è veramente un po' una cosa a sé, tant'è vero che anche le elezioni state vinte per pochissimi voti, perché è veramente molto divisa, mentre invece, ecco, nella bassa valle si percepisce un'aria totalmente diversa. Ecco, tutto il discorso che io faccio sulla costruzione e nascita della comunità riguarda la bassa valle, quindi quei 40 chilometri che stanno tra l'uscita da Torino e Susa, dove veramente qui è successo e continua a succedere qualcosa ed è cambiata veramente la realtà. Negli altri sì, il movimento sicuramente ha influito, ma non c'è stato questo coinvolgimento personale. Forse, ecco, una delle cose su cui che io mi fa un po' interrogato sul libro, ma avevo ripreso da un'intervista fatta negli anni 70 a Hans Jonas, che è un filosofo tedesco, che si chiede in modo, la domanda è davvero anche molto pesante, perché a un certo punto lui, l'intervistatore dice, ma abbiamo davvero bisogno della minaccia della catastrofe per prenderci in carico? E forse dobbiamo ammettere che è così, cioè dobbiamo arrivare a averne paura, perché se no prima forse noi riusciamo sempre, non siamo così capaci di farci carico. A volte però non si è neanche capaci dopo la paura, ecco. Però ecco, la domanda forse è terribile, anche drammatica, ma forse abbiamo bisogno di avere questa minaccia, questa spada di Damocle sulla testa per capire qual è l'importanza della posta in gioco.
Sì. Prima di ripassare il microfono a Nicoletta per parlarci anche di come lei vede questa frammentazione interna dei territori vissuti, raccontati e ricostruiti in valle, alcune osservazioni partendo sia dalle domande che da quanto ha detto Marco, perché il territorio non inteso come realtà oggettiva esistente, ma come frutto incessante e continuo e imperfetto di costruzioni e ricostruzioni sociali e politiche, e quindi anche frutto di conflitti sull'attribuzione simbolica dei significati di questi territori, è una dimensione importante per capire la realtà politica e sociale di questo tempo, perché in un contesto di frammentazione sociale enorme il territorio nel bene e nel male diventa un elemento che riesce ad unire, agglutinare e a produrre sì, sia appunto comunità escludenti che alzano muri per difendersi dall'invasore, sia per fortuna comunità resistenti, aperte, che invece costruiscono comunità che sono esperienze di radicalizzazione democratica, liberazione, emancipazione e integrazione di pluralità. E anche per cercare di rispondere un po' alla domanda di Nicoletta, ciò che attira il mondo esterno alla valle, verso la valle, è anche il vedere come in un contesto appunto in cui territorio e comunità producono cose molto brutte, lì c'è un qualcosa che produce un laboratorio sociale e mette in essere, produce un mondo diverso in cui si può vivere, in un contesto dove non c'è solo reazione e resistenza contro l'imposizione che viene dall'alto, ma si costruisce socialità interessante. Quindi ciò che spinge molte e molte di noi a vario modo ad affacciarsi, a vedere cosa sta avvenendo lì, oltre per cercare di conoscere la realtà spostando la nebbia dell'informazione che spesso appunto dipinge gli unni in ottav, e quindi per cercare di capire in realtà cosa avviene là, ma anche perché lì, da esperienze dirette o da racconti, emerge che con tutta la fatica e la contraddizione del caso si può costruire anche un mondo diverso, partendo appunto da questa riappropriazione del territorio declinata in un modo aperto, non tollerante ma rispettoso della pluralità. Quindi, rivolgendoti, appunto ridandoti la parola, raccontarci un po' di questa, come dall'interno si vive questa differenza tra alta, bassa o tra le tre Valsusa che appunto ci ha detto Marco, e come appunto si cerca di agire per far emergere una determinata idea di territorio in questa varietà di concezioni del territorio.
Ma il problema, secondo me, non è tanto l'opposizione della bassa valle, sicuramente più industrializzata, nel senso che sono nate, è nata, c'era una classe operaia, chiamiamola, ma c'era anche una realtà contadina che viveva del proprio territorio e se l'è visto distruggere. Io ricordo per esempio la storia dell'autostrada nella Bassa Valle, vicino a Dalmese, è proprio l'inizio della Bassa Valle. Lì c'erano posti di orticoltura importante, c'erano gli orticoltori e c'erano anche i produttori di frutta, le ciliegie. Voi pensate che al tempo delle ciliegie a Torino, ai mercati generali, partivano anche 10 camion a rimorchio di ciliegie quotidiani. Che cosa è successo? Lì l'autostrada è passata in mezzo ai terreni che erano utili e rispetto alle quali le famiglie lavoravano, su cui si fondava anche un'economia che conviveva comunque con l'economia di tipo artigianale industriale. E questo è stato un grosso colpo anche per quella popolazione. Adesso lì ci sono capannoni e dove passa la devastazione, poi la devastazione si allarga. Io penso che nella Bassa Valle sicuramente questa tradizione di lotte operaie, di lotte anche contadine, ha lasciato il segno. All'interno del movimento Notav ci sono ancora tanti di quegli operai che sono stati espulsi dalle fabbriche e che ricordano ancora quelle lotte e che quindi portano la loro esperienza anche per quanto riguarda la lotta contro il TAV e le lotte di tipo ambientale. Sono poi nate altre esperienze, queste non solo in Bassa Valle, però anche in Alta Valle, perché in Alta Valle io non posso dimenticare, ci sono alcuni paesi, c'è il paese del Cels, c'è la frazione di Chiomonte e della Ramà, dove sono nate nuove collettività di giovani che lavorano alla terra. C'è persino un avamposto del Rojava, proprio perché trovano nella nostra lotta, ci sono tre ragazzi, trovano nella nostra lotta un terreno simile a quello della loro lotta, proprio dal punto di vista della determinazione nella difesa dei propri diritti, dei territori, ma anche nella capacità di pensare ad una società diversa, che parte dai bisogni concreti, che tu tocchi con mano e ti allarghi ad altre realtà come la tua. L'Alta Valle, sicuramente l'Alta Valle è molto più difficile della Bassa Valle. Tu ricordavi Susa. Susa è davvero un posto a sé stante. Io ho insegnato anche a Susa, anche da questo punto di vista il mondo era diverso. Susa era divisa nettamente in due. C'era il tribunale, c'erano le caserme, c'erano tre caserme, quindi anche questo. Susa è la sede di tutte le associazioni combattentistiche d'Italia. Ho visto, hanno persino fatto un manifesto della Folgore, tanto per ci sono proprio tutti. Susa era il vescovado ed era una città comunque di commercianti. Poi parallelamente c'era un'industria, una, due, tre ce n'erano, ma una particolarmente importante che era l'Assa. E lì era il luogo di sofferenza ma anche di lotta di operai non solo segusini e non solo valligiani, ma tantissimi anche provenienti da altre regioni d'Italia. C'era una spaccatura sociale nettissima tra gli uni e gli altri. Chi dominava aveva tutt'altro parametro rispetto a chi invece lì davvero lavorava e lavorava malamente. Susa è sempre stato questo. Poi le cose cambiano. La lotta Nottav sicuramente ha dato anche lì voce ad una realtà che è diversa. L'Alta Valle, certo, l'Alta Valle è un luogo che è diventato un luogo non luogo per tanti aspetti, e cioè il luogo della speculazione edilizia che è partita dagli anni 60 sicuramente, che ha trasformato completamente quei territori che erano territori contadini e montanari, dove c'era un'economia di montagna, dove c'erano tradizioni, ha trasformato dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista sociale e culturale, e quindi ha devastato. L'Alta Valle è la valle delle Olimpiadi della Neve, dove sono stati devastati ettari ed ettari di pinete per costruire gli ski lift, che poi sono andati tutti alla famiglia Agnelli, perché l'Alta Valle è il regno della Fiat. Ed è il regno della Fiat proprio in questo senso, è stata devastata anche urbanisticamente l'Alta Valle. Io ricordo quando ero piccola, qualche volta andavamo a fare una passeggiata con mio padre e mia madre al tempo delle ferie, andavamo un giorno, era tutt'altro, sopra Ulss, Saused Ulss, c'erano i campi di orzo, c'erano realtà proprio anche dal punto di vista ecologico bellissime. Adesso ci sono solo case, buona parte delle quali vuote, perché quando non c'è la neve non c'è proprio più niente lì. Bene, le Olimpiadi della Neve hanno portato avanti all'ennesima potenza questa devastazione, hanno tirato fuori anche lì amianto da tutte le parti, sono state fatte delle mega infrastrutture adesso pericolanti e hanno dovuto spendere soldi poi per demolirle queste mega infrastrutture. Lì c'erano ancora luoghi di coltivazione, quindi hanno davvero comprato qui in quei luoghi viveva pagandogli i terreni per quattro soldi, terreni che poi hanno devastato infinitamente, hanno fatto città dove non c'era niente. E questo crea anche dei grossi problemi dal punto di vista urbanistico, perché Bardonecchia è una città che dai periodi di bassa stagione ai periodi di alta stagione decuplica la sua popolazione, con dei problemi di alimentazione idrica, problemi così. Esattamente, esattamente. Però nonostante questo, anche in Alta Valle appunto ci sono dei comitati contro il TAV che si collegano con la Bassa Valle, e poi è nata questa esperienza interessante anche in Bassa Valle, sul tuo libro c'è tutto questo, del tentativo di riappropriarsi dei terreni per creare un'agricoltura diversa a chilometro zero, quindi anche per rispondere concretamente al bisogno di un altro modello di sviluppo, che è l'esatto opposto di quello del corridoio di traffico. L'idea del corridoio di traffico è nato con l'Europa di Maastricht, quanto i centri di produzione, quando si puntava sulla monocultura, per cui dall'Olanda arrivavano i camion a rimorchio di patate e passavano attraverso una valle che ha patate ad hoc, che era produttrice di patate. Io ricordo sull'autostrada, i primi tempi, camion a rimorchio di fieno, balle di fieno, portate giù in Bassa Valle nel momento in cui su quegli stessi terreni veniva prodotta erba, c'era una pastorizia importante e via dicendo. Quindi è questo il fatto che poi la gente non ha più la forza di lottare, perché è espropriata di tutto. Quindi queste differenze ci sono, non sono irreversibili queste differenze, e io ho davvero tanta fiducia in questi giovani che, o anche in coloro che espulsi dalla fabbrica tentano un nuovo modello di produzione che parte dal basso, parte dalla riscoperta della terra, dalla difesa della terra. Le vigne, assaggerete il vino di queste nostre vigne che sono davvero a rischio di estinzione, perché i lavori del cantiere per il megatunnel li vogliono cominciare a tutti i costi, se non riusciamo a fermarli ci sono altre migliaia di alberi che saranno tagliati, come hanno già fatto precedentemente. Pensate ai nostri castagni pluricentenari che sono stati abbattuti per far posto a ruspe, a trivelle, ai lince dell'esercito in armi che presidia il cantiere, e la cosa andrà avanti così. Io penso che questa questione dei corridoi vada messa in discussione dal punto di vista della risposta di tipo economico, del modello di sviluppo, anche dal punto di vista politico, perché questa Europa è la stessa del muro contro i migranti, è la stessa che appoggia la guerra, è la stessa che fa dell'economia dei padroni il paradigma della vita in Europa e non solo in Europa. Però per fortuna ci sono le persone, c'è ancora la memoria storica, ci sono i reperti archeologici che ci dicono che 6.000 anni fa lì c'erano persone che vivevano perché c'era acqua, perché c'era possibilità di vita, e noi vogliamo vincere anche per quel passato, perché visto dal presente il passato continua a parlare ed ha una voce potente, ed è quella che ci dice che non hanno vinto loro, se noi riusciremo a ricordarlo e a capire che la forza ce l'abbiamo e come.
Bene, ripeto i ringraziamenti a Marco e Nicoletta, non solo per essere venuti, ma a Marco per, attraverso il suo libro, averci fornito questo sguardo con un piede dentro e un piede fuori la valle, perché appunto cambiare il punto di vista è sempre utile e importante anche per scoprire qualcosa di nuovo di realtà che magari pensiamo di conoscere bene, e a Nicoletta per il suo sguardo da dentro aperto verso ciò che è fuori, perché appunto legando la memoria del movimento si riesce poi ad andare oltre la specificità e a collegare la valle e l'esperienza del movimento nella valle a un discorso più ampio e si spera a un movimento più ampio. E quindi credo che ora sia il momento di andare ad assaggiare i frutti di questo laboratorio sociale, e quindi andare ad assaggiare i vini che si stanno producendo appunto lì per preservare quel frutto dal rischio della devastazione.